prendo di corsa il punto in cui siamo arrivati la volta scorsa. Stiamo guardando quelle che comunemente vengono chiamate regole ermeneutiche. Abbiamo detto che sono 7 le principali, perlomeno, e ne abbiamo considerate 5 la volta scorsa. Ci rimangono le ultime 2 e poi, se volete, avevamo detto così, di fare un esempio classico, molto classico. Giacomo lo conosce già perché ho avuto modo di presentarlo ai volontari del tavolino, ma alla fine poi faremo altri esempi, però questo è molto classico. Allora, abbiamo visto che la prima regola da osservare, le ripeto perché così le ripassate, è di non separare mai il testo dal suo contesto. Va bene? Il testo, che è un tutto significante, che può essere lungo, corto, anche di una sola parola o di un intero capitolo, deve essere sempre visto, considerato, analizzato alla luce del suo contesto. La seconda regola importante è che una corretta interpretazione di un testo deve sempre essere ricercata nell'armonia scritturale. Va bene? Se c'è un contrasto con l'insieme delle scritture, dobbiamo pensare o all'errore o addirittura alla falsità. Terza regola, abbiamo visto che bisogna fare una seria analisi letterale per diversi motivi. Il primo è di individuare con esattezza il genere letterario che è l'oggetto della nostra attenzione. C'è prosa, c'è poesia, c'è profezia, c'è apocalittica, ci sono epistole, argomentazioni, storia, narrazioni, parabole e allegorie, ed è a questo ci dedicheremo una serata particolare, eccetera. Pertanto è necessario individuare il genere letterario a cui ci si riferisce, perché non si legge un rotocalco allo stesso modo in cui si può leggere il codice civile o il codice penale, è vero? Ogni genere letterario ha la sua struttura di interpretazione. Secondo luogo, sempre nell'analisi letterale, dobbiamo individuare la redazione che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, attraverso i diversi agiologi, ha voluto dare allo scritto santo. La redazione è il riconoscimento dell'indirizzo dato dall'autore santo, cioè lo Spirito, a quello scritto. Pertanto dobbiamo considerare a chi era indirizzato, chi l'ha scritto, il tempo in cui è stato scritto, perché è stato scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto questo ci conferma che non si può trattare di una lettura superficiale né di uno studio approssimativo, ma è un impegno che ci coinvolge per scendere in profondità nel genere letterario della scrittura che abbiamo scelto. Quarto punto è un, diciamo così, un impegno sulle parole, perché le parole nel tempo rimangono le stesse, ma il loro significato cambia. Pertanto, oggigiorno noi usiamo comunemente dei termini che troviamo nella Bibbia, ma che nella Bibbia hanno un senso, una portata, e nel parlare comune ne hanno un'altra. Per esempio la parola speranza. Il malato dice spero di guarire, ma non è mica sicuro, Spera, cioè attende qualche cosa di incerto, di nebuloso. O il giocatore dice spero di vincere, ma non è sicuro di vincere. Mentre nella parola di Dio il termine speranza ha un significato certo, sicuro, è un'attesa sicura. Oppure abbiamo visto, se vi ricordate, un termine che troviamo in ebrei, rimunerazione. Bene, rimunerazione non può essere tradotto, non può essere cambiato con altre parole simili. Chi di voi lavora, è logico che alla fine del mese o della settimana, non so come, viene pagato. Ecco, la rimunerazione non è il pagamento. Rimunerazione nell'originale significa restituire un dono. Noi abbiamo perso il dono con la comunione di Dio, con Dio. Allora ecco che l'Epistola agli Ebrei ci dice che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, va bene? E che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano, cioè Egli è pronto a restituire il dono della salvezza, della sua comunione, della sua presenza a coloro che lo cercano con questa fede. Pertanto dobbiamo studiare i termini. È una ricerca filologica molto molto importante e cercare con strumenti adatti di risalire all'origine di certi termini che per noi magari sono comuni, ma che nella Bibbia assumono un significato diverso. Quinto punto che noi abbiamo visto è che le scritture sono antiche, gli scritti più recenti datano di circa 2000 anni, qualcosa di più, è pertanto logico che ci presentano un mondo che a noi appare lontano e superato. Abbiamo fatto degli esempi anche in questo senso, è vero, ma noi per comprendere bene gli insegnamenti biblici che non tramontano con il tempo, dobbiamo però possedere una buona conoscenza storica, la cultura del tempo, l'ambiente, le usanze, i costumi, le leggi, lo svolgersi degli avvenimenti, i più importanti personaggi e la loro storia, sono tutti elementi molto molto importanti che portano luce nel lavoro esegetico. Se vi ricordate, mi sembra almeno, abbiamo fatto l'esempio di quell'amico che va dall'amico e chiede dei pani. Mi puoi prestare dei pani perché mi sono giunti degli ospiti improvvisi. E quello cosa gli dice? Per noi è una cosa fuori dal normale. E lo dice, no, sono già letto, io non te li do. A noi costa poco, ci alziamo, ci mettiamo le nostre ciabattine alla vestaglia, gli diamo i pani e lo salutiamo. Va bene, sarebbe una cortesia che in fondo costa poco. Ma a quel tempo era diverso, non c'erano i pavimenti, uno che si alzava da letto si sporcava i piedi. Allora cosa voleva dire? Voleva dire sporcarsi i piedi, dargli i pani, aprire la porta, accendere la luce, che non era mica come un interruttore al giorno d'oggi, accendere le lampade, va bene? Poi doversi rilavare i piedi, eccetera, per tornare a letto. Pertanto era una prassi piuttosto lunga e questo ci fa comprendere perché quello là a noi sembra scortese, ma gli ha detto semplicemente no, perché sono già letto. E questo spiegava tutto quanto. Bene, sesto punto. Il sesto punto è molto, molto importante. E anche non è proprio facilissimo, né da capire e meno ancora da attuare. Cioè, la struttura del testo, se considerata a fondo, ci darà di riconoscere i principi dottrinali vincolanti, che possiamo definire tesi. Tesi può significare ciò che è posto da Dio, poi vi farò un paio di esempi, dai diversi argomenti che abbracciano e contengono le tesi, e questi argomenti li potremmo definire temi. Ora, mentre le tesi sono vincolanti e non si può assolutamente, senza entrare nell'errore, nella falsità, svincolare dalle tesi, gli argomenti, i temi, consentono una certa flessibilità. Cerco di spiegare questo concetto perché non è neppure molto facile. Le tesi, cioè ciò che è posto, ciò che è importante, costituiscono gli essenziali fondamenti dogmatici che esigono incondizionata adesione. Sono il punto fondamentale su cui si ragiona. Mi seguite?
Sì.
I temi invece sono gli argomenti che abbracciano le tesi, che ci portano, diciamo, su un vassoio le tesi. Però gli argomenti, i temi, consentono una certa flessibilità. E vi faccio un esempio. Oggi ragionavo in un bar con una giovane signora interessata alla parola di Dio e stiamo insieme considerando il Decalogo. Il Decalogo, sappiamo, sono le 10 parole, i 10 comandamenti. I primi 4 sono rivolti al rapporto uomo-Dio, gli altri 5 sono dedicati al rapporto uomo-uomo, l'ultimo è dedicato al rapporto dell'uomo con se stesso. Entra nell'intimo della persona. Ho prestato a Riccardo una registrazione di questi, naturalmente. Quello che viene esposto in queste registrazioni in 6, 7, 8 minuti non è la stessa cosa che viene fatta, che faccio con questa signora, con la quale mi trattengo circa un'ora intorno ad un argomento, intorno a un comandamento. Oggi parlavamo del riposo, il 4º comandamento. Ricordati del giorno del riposo sabbatico per osservarlo, lo dico in poche parole. A un certo momento mi dice: allora noi cristiani non osserviamo il 4º comandamento, perché noi non osserviamo il sabato. È vero, è vero. Però dobbiamo dire che noi osserviamo, o meglio, dovremmo osservare lo spirito del comandamento, anche se non la lettera, in un giorno diverso, perché il sabato era figura del riposo eterno. Ora, il regno di Dio, il riposo, è già venuto con Cristo. Cristo è il Signore del sabato. Cristo sembra che si volesse divertire nel fare i miracoli il giorno di sabato per urtare i farisei, ma lo faceva perché, essendo Signore del sabato, non osservando il sabato, manifestava chiaramente di essere il Messia, il Signore del sabato. Ora, alla morte e resurrezione di Cristo, la Chiesa antica non ha più osservato il sabato, ma ho osservato la domenica, cioè il giorno del Signore, il primo giorno della settimana, perché ha 2 significati profondissimi. Il primo è che è il giorno della resurrezione. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, va bene? Primo. In secondo luogo, perché il giorno del Signore è anticipazione del suo ritorno. Allora, la Chiesa delle origini e anche noi non osserviamo più il sabato, ma osserviamo la domenica. Dovrebbe, e ripeto il condizionale, essere salvato lo spirito del sabato, cioè un giorno di culto. Tante cose sono venute dopo nel tempo ad opera dei farisei, il cammin del sabato e tutte queste cose non ci sono in origine. Ma Dio voleva che il giorno del sabato, per una questione creazionale e di redenzione, secondo la versione di Esodo o di Deuteronomio, che il giorno del sabato fosse un giorno di culto, un giorno consacrato all'Eterno, un giorno di riposo, non di immobilismo, ma un giorno in cui ci si serviva gli uni gli altri davanti a Dio. Pertanto noi potremmo, dovremmo riservare la domenica a questo giorno, cioè un giorno di riposo spirituale, un giorno in cui si lasciano le cose di questa vita, del quotidiano, le preoccupazioni, il lavoro, il da fare, eccetera, eccetera, per dedicare la maggior parte del tempo al Signore, alla nostra vita spirituale. Dovrebbe essere così, e non dovrebbe essere invece un giorno di svago, di divertimento, eccetera, eccetera, di rumore, eccetera. No, dovrebbe avere lo spirito di Isacco, che ogni sera usciva nella campagna per meditare e pregare. Questo dovrebbe essere lo spirito del giorno del riposo. Allora, gli ebrei osservano ancora il sabato, i cristiani osservano la domenica. Dov'è la tesi e dov'è il tema? La tesi è nello spirito del comandamento, che dovrebbe essere ancora valido. Ripeto, uso sempre il condizionale perché molto spesso anche per i cristiani la domenica è il giorno dell'euforia, della festa, del divertimento. Diceva Pascal che in tutte le sue miserie l'uomo ha inventato il divertimento, che è la maggiore delle sue miserie. E bisogna condividerla anche questa espressione. Qual è il tema invece del comandamento? È il sabato. Il sabato può essere trasferito nello stesso spirito alla domenica. Quello preclude o consente una certa flessibilità, ma lo spirito no. Lo spirito del comandamento dovrebbe rimanere lo stesso. E una volta qualcuno mi ha chiesto qual è la festa dei cristiani, il Natale. No. La festa dei cristiani è la domenica. È il giorno del Signore, il giorno della resurrezione, il giorno che anticipa il ritorno di Cristo. Questo è il giorno dei cristiani. Che poi Pasqua e la Pentecoste, la nascita della Chiesa, avvengano di domenica, va bene, siamo ben contenti, ma il giorno del cristiano è la domenica, perché ricorda il trionfo passato e il trionfo futuro di Cristo. Questo è il giorno del cristiano. Vi faccio un altro esempio fra tesi e tema. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte, secondo le sue possibilità economiche, per dare al Signore. Lo dico sempre con parole mie, con parole povere, va bene? Dov'è la tesi, cioè ciò che non deve essere mutato? Che noi, come cristiani, dobbiamo restituire con riconoscenza al Signore una parte di quello che Lui ci ha dato. Giusto? È un atto di riconoscenza, un atto che fa parte del culto, se vogliamo. Va bene? Qual è il tema, invece, su cui ci può essere una certa flessibilità? Il primo giorno della settimana. Per esempio, noi non usiamo passare con il sacchettino delle offerte, lo ritengo personalmente qualcosa di improprio, perché ci possono essere delle persone che non sono credenti e che non possono capire, né sono obbligate a dare qualche cosa in questo senso. Ma nelle chiese dove io sono stato abbiamo sempre messo una cassettina, e i credenti lo sapevano bene, Franca lo può dire, può testimoniare, e che poi fosse la prima domenica, la seconda, una volta al mese, ognuno secondo le sue possibilità, secondo quando prendeva anche lo stipendio, va bene, metteva lì quello che pensava di dover riconoscere davanti al Dio come riconoscenza per quello che aveva ricevuto. Capite la differenza? Fra tesi, ciò che è posto, e tema, ciò che abbraccia, ciò che contiene quello che il Signore ha detto. Agostino diceva: nell'essenziale unità, nei temi, va bene? Perché non posso avere comunione con qualcuno che non crede alla Trinità o che non giudica Gesù Cristo il figlio di Dio, o che mi parla di salvezza per opere o cose di questo genere, o che nega l'esistenza del diavolo. Non posso avere, questo è essenziale, sono cose basilari, sono le tesi che la parola di Dio ci pone davanti, va bene? Ma nel non essenziale, diceva Agostino, nel non essenziale non è necessaria l'unità, ci vuole tolleranza, ci vuole comprensione. Perché? Perché noi, quei pochi che siamo qui stasera, abbiamo tutti una testa, e in questa testa abbiamo anche la libertà di pensare. Pertanto possono esserci delle cose che sentiamo diversamente. Paolo stesso ai Filippesi dice: se in qualche cosa sentite diversamente, andiamo avanti lo stesso. In qualche cosa, cioè nei temi, ma mai nelle tesi, perché le tesi è l'essenziale e lì ci vuole l'unità. È una ricerca questa. Come dico, è qualcosa di abbastanza difficile da fare, perché molto spesso ci lasciamo prendere dagli argomenti, dai temi, e dimentichiamo le tesi. No, le tesi sono quelle fondamentali. E lì le dobbiamo scoprire e dobbiamo ragionare per vedere se sono cose veramente importanti ed essenziali, oppure cose che permettono una certa elasticità. E vengo all'ultimo punto. In ultima analisi, dobbiamo dire che è necessario estrapolare dal testo il significato. Il significato. Che cos'è il significato? È la verità oggettiva corrispondente alla somma scritturale, e sulla base di tale riconoscimento, cioè della verità che la parola di Dio ci mette davanti, possiamo giungere ai diversi sensi, cioè quelle applicazioni che ci permettono di portare alla nostra vita, al nostro tempo, alle nostre circostanze, alle nostre vedute, ai nostri bisogni, quella unica verità che abbiamo scoperto nella scrittura. Ora, se i sensi possono essere diversi, e sono diversi, la verità rimane sempre unica, e questa verità deve essere, come abbiamo già visto, in armonia con tutte le scritture. Non con qualcosa, ma con tutte le scritture. Pertanto la verità, il significato, è unico ed è fondamentale. Da lì, da quel significato, da quella verità che emerge dalla scrittura, posso trarre, a seconda dell'interprete e dei bisogni dell'interprete, del suo stato d'animo, della sua situazione e anche dell'illuminazione che riceve dallo Spirito Santo, può trarre quel senso che in quel momento parla alla sua vita. Non so se ve l'ho detto, ma se non ve l'ho detto, ve lo ripeto, se non ve l'ho detto ve lo dico adesso. Prendete una Bibbia, grazie a Dio nelle nostre case ce ne sono tante, apritela, non so, in un salmo che vi piace, leggetelo, ma lasciatelo aperta lì, leggetelo oggi, domani, dopodomani, leggetelo più volte al giorno. Bene, quella parola, voi dovrete scoprire una verità da quella parola, è sempre la stessa, ma siatene certi, ogni giorno, ogni momento vi parlerà in un modo diverso. E sapete perché? Perché siete voi che cambiate, siamo noi che cambiamo. Allora, quel salmo che io leggo in un momento di tristezza, perché no? In un momento di dolore, quel salmo ha un messaggio per me. Devo fare attenzione che sia sempre sulla verità che esprime. Ma in un altro momento di felicità, di contentezza, di incoraggiamento, quel salmo, quella stessa verità, avrà un messaggio diverso. Ma è un'esperienza da fare. Parliamo teoricamente, ma potrebbe diventare un'esperienza se voi fate questa cosa. Una Bibbia aperta, cosa vi costa? Sul comodino, sulla credenza, sul tavolo di cucina, sul tavolo buono, in mezzo al servizio buono, fatelo come volete, mettetela lì. E tutte le volte che passate di lì, soprattutto le sorelle, leggetelo. Non prendete il Salmo 119, perché insomma ci vuole un certo tempo, ma un salmo più breve, va bene? Leggetelo e lasciatelo depositare dentro di voi. Non abbiate fretta di cogliere tutto il senso, lasciatelo depositare. Lo Spirito vi illuminerà sulla verità, sul significato, che è unico, eh? È unico. Non gli potete far dire una cosa in un momento e una cosa in un'altra, no, la verità è quella, ma la raccoglierete in una maniera diversa a seconda del momento in cui state vivendo. E ci vuole tempo, perché potrete leggerla anche per un anno intero. La parola di Dio è inesauribile e avrà sempre qualche cosa da dirvi. E se una volta lo leggete non vi dice niente, non voltate pagina, lasciatelo lì e rileggetelo il giorno dopo, dopo due giorni, e vedrete che lo Spirito del Signore vi farà vedere delle cose stupende, secondo il vostro bisogno del momento. Questo è il senso che noi possiamo dare alla parola di Dio. Ma attenzione, che il nostro senso non si allontani mai dal significato, perché altrimenti vorrebbe dire che abbiamo contraffatta la parola di Dio, la verità della parola di Dio. Questi sono i 7 punti cardinali per una buona lettura biblica. Ma adesso vorrei dedicarmi a un esempio. McGrath, nel suo libro Teologia Cristiana, ha scritto che l'importanza dell'esegesi biblica per la teologia è facilmente dimostrabile. Nella ricerca dell'identità e dell'importanza di Gesù Cristo, la teologia cristiana è quindi costretta a lottare con il testo che trasmette informazioni su di lui. Guardate che l'esegesi viene qui paragonata a una lotta, è un impegno, non è qualche cosa che faccio così tanto perché per passarmi il tempo. Tutto questo dà come risultato che la teologia cristiana è strettamente collegata alla scienza della critica e dell'interpretazione biblica. In altre parole, al tentativo di valutare la specifica natura letteraria e storica, e quello che abbiamo già visto, dei testi biblici e di dare loro un senso. Di dare loro un senso. Ma mi piace questa espressione, una specie di lotta per investigare, per scavare, per comprendere il messaggio biblico. Non ne facciamo la lettura proprio per tempo, per una questione di tempo, e cerco di guadagnare il tempo. Io spero che voi lo abbiate letto, questi due brani, in questa settimana, e cercheremo di, molto brevemente, di capire quello che questo esempio, che ci apre una bella finestra sull'interpretazione della scrittura. I due testi sono Matteo 4:1-11 e Luca 4:1-13. Le due versioni, se le avete lette, avrete notato che contengono diverse differenze. ma non possiamo sbrigativamente sostenere che si tratta di due punti di vista e che in fondo le due versioni si completano. No, questo sarebbe un modo molto sbrigativo di toglierci un problema. No, il problema c'è. Matteo scrive delle cose, Luca ne scrive delle altre. È lo stesso fatto, ma sono diversi. Se noi partiamo dal presupposto sano, che l'autore non è Matteo, non è Luca, ma è lo Spirito Santo, dobbiamo riconoscere che le diversità sono volute e non accidentali, sono volute. La discordanza più evidente riguarda l'ordine delle tentazioni. In una versione la seconda e la terza vengono invertite. Chi si è sbagliato? Si è sbagliato Matteo o si è sbagliato Luca? Perché poi qui ci sarebbe un problema delle fonti. Va bene? Perché? Perché nessuno dei discepoli era presente. Allora, come hanno fatto a sapere questa cosa? Bene, dopo arriviamo anche a questo. Oltre a questo, oltre all'inversione delle due tentazioni, siamo in grado di osservare altre differenze. La prima è difficile perché non compare in italiano, ma solo nel greco. Matteo dice che Gesù è condotto al deserto, e dà l'idea di un immobilismo nel deserto. Un uomo che va nel deserto e si ferma, è lì. Mentre Luca afferma, questo appare come dico nel greco, non nell'italiano, Luca afferma che Gesù è condotto nel deserto percorrendolo sotto la guida dello Spirito Santo. Secondo Luca, Gesù si muoveva nel deserto. Secondo Matteo, Gesù è fermo nel deserto. Beh, voi direte, è una differenza da poco, ma è una differenza. E non dobbiamo mai sottovalutare queste differenze. Poi notiamo ancora che Matteo parla di 40 giorni e di 40 notti. Cioè, è logico che se sono 40 giorni sono anche 40 notti, eh? È molto logico questo. Ma la precisazione di Matteo ha un significato, cioè ha il significato, dà un senso di completezza al periodo. 40 giorni e 40 notti. Luca parla solo di 40 giorni. Pertanto l'espressione di Luca è più incerta intorno alla completezza del periodo. Sono 40 giorni, potevano essere anche 39 o 41, sono 40 giorni in un senso largo. Matteo pone come protagonista il Signore Gesù e lo notate dalla fraseologia, dalla discussione che c'è fra lui e il diavolo. Luca concede maggior spazio al diavolo. E anche questo è significativo. Infine, la conclusione di Matteo è definitiva. Degli angeli vengono per confortare Gesù. La conclusione di Luca è in sospeso. Il diavolo lo lasciò fino ad un'altra occasione. Pertanto è anche minacciosa la conclusione di Luca. Allora, cerchiamo davanti a queste differenze, di cercarne un perché. Allora, cerchiamo di capire applicando le regole che abbiamo visto adesso, anche la volta scorsa. Che genere letterario è? È una narrazione. Matteo e Luca narrano un avvenimento, un episodio della vita del Signore Gesù. Ora, qui entriamo nel problema delle fonti. Solo Gesù poteva raccontare questi fatti, giusto? Perché nessuno dei discepoli era presente. E gli evangelisti li hanno messi nel racconto evangelico non nel momento storico in cui li hanno imparati, ma li hanno messi nell'ordine cronologico degli avvenimenti della vita di Gesù. Ne sono venuti a conoscenza in un tempo posteriore, e senza voler dire che non c'è ragione, ma ci sono delle ragioni che poi voi potreste anche cercare di sondare. Molti pensano di identificare il racconto delle tentazioni da parte di Gesù ai suoi discepoli nel dialogo a Cesarea, che troviamo in Matteo 16, 13, 20, quando Gesù venne riconosciuto il Messia. Notate che Pietro è l'ultimo a riconoscerlo come Messia. Questo urta un pochino il cattolicesimo, che ne fa di Pietro il principe degli apostoli, no? Quando Gesù cammina sulle acque, Pietro, cioè tutti i discepoli, sono spaventati, e Pietro dice: se sei tu, fa che io venga a te. E Gesù dice: vieni. Pietro cammina sull'acqua e poi comincia a sommergersi perché ha paura. Gesù lo prende, uomo di poca fede, salgono sulla barca e sono gli undici che riconoscono che lui è il Messia. Va bene? Pietro lo riconosce a Cesarea. Chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Allora ecco che Pietro prende la parola a nome di tutti e dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, tu sei il Messia. È probabile che Gesù in quell'occasione, che non viene più riportata logicamente, abbia spiegato, abbia detto il fatto delle tentazioni. Per quale motivo? Beh, lo vedremo anche dopo, ma il motivo è uno ed è semplice. Gesù manifesta di essere il perfetto. Noi non possiamo guardare al racconto delle tentazioni paragonandoci noi, prendendo degli spunti, eccetera. Il racconto delle tentazioni da parte di Cristo ai discepoli, che poi lo riportano nell'ordine cronologico dei fatti, è dato, è fatto perché lui ha vinto e in lui c'era la perfezione. Vedete, gli animali dell'Antico Testamento che venivano sacrificati non potevano togliere i peccati. Erano innocenti. È vero che erano innocenti, ma non perfetti. Quando si manifesta la perfezione? Quando, essendo tentato, non pecchi. Ma se uno non è tentato, è innocente. Adamo ed Eva nel giardino di Eden, prima della caduta, erano innocenti, non perfetti, perché se fossero stati perfetti avrebbero resistito alla tentazione. È ovvio questo, no? Ecco, in base o in conseguenza del riconoscimento dei discepoli circa la messianicità di Cristo, possiamo dire che Cristo possa avere raccontato questo fatto perché comprovava, metteva in evidenza che ciò che essi avevano riconosciuto era assolutamente vero. Egli era il Cristo, il Messia, il Figlio dell'Iddio vivente che aveva resistito alla tentazione. Allora, abbiamo visto il genere letterario, è una narrazione, ma la chiave interpretativa di questa narrazione dov'è? Beh, attraverso un esame filologico, soprattutto dalla lingua originale, scopriamo questa differenza che ha la sua importanza. Gesù al deserto dove si ferma, Gesù nel deserto dove si muove. È vero. Ma la chiave interpretativa di questo testo è racchiusa nella redazione, nel concetto di redazione. Allora dobbiamo scoprire la differenza fra la redazione di Matteo e quella di Luca. Il Vangelo di Matteo è stato scritto per i giudei. Che cosa lo prova? Beh, la fraseologia, i concetti, anzi sembra che sia stato scritto in ebraico, poi tradotto in greco dopo. Comunque sia, il Vangelo di Matteo è pieno di ebraismi, pertanto capiamo, comprendiamo bene, senza ombra di dubbio, che sia stato scritto per i giudei. Ma la prova l'abbiamo proprio in Matteo 1:1, perché nella genealogia di Gesù Matteo giunge fino a Abramo, non va oltre, perché non gli interessa. È Abramo il capostipite dei giudei, degli ebrei. Pertanto, nella sua genealogia, ecco che Matteo giunge ad Abramo. E il suo scopo, in tutto il Vangelo di Matteo, lo possiamo scoprire leggendolo, è di dimostrare che Gesù è il Messia, il re dei giudei. È un messaggio rivolto ai giudei. Il Vangelo di Luca, invece, ha una redazione diversa. Non è scritto per i giudei. C'è dei dubbi che Luca fosse un giudeo. Ma nella genealogia di Luca, capitolo 3, egli risale fino a chi? Ad Adamo. Perché? Perché Adamo è il padre di tutti gli uomini, anche delle donne. Perché delle volte si parla sempre di uomini, sembra che le donne non esistano, non è vero. Si parla di genere umano, insomma. E l'obiettivo di Luca non è quello di dimostrare che Gesù è il Messia, ma è quello di presentare Gesù come salvatore del mondo. Volete un'altra dimostrazione di questo, sempre nell'ambito redazionale? Prendete il Sermone sul Monte. Il Sermone sul Monte in Matteo occupa 3 capitoli. Il Sermone di Luca, che ha gli stessi concetti, con delle differenze, occupa mezzo capitolo, poco più di mezzo capitolo. E notate che in Matteo è il sermone sul monte, in Luca è il sermone della pianura. Allora, erano un monte o erano la pianura? Non si sa. Ma anche qui è un fattore redazionale. Lo Spirito Santo ha voluto trasmetterci gli insegnamenti di Gesù in due, diciamo così, ambienti diversi. In Matteo noi vediamo Gesù seduto, circondato da una folla, e notate che allora dovevano avere dei polmoni eccezionali questa gente che parlava a migliaia di persone, all'aperto oltretutto, e sono persone che vogliono approfondire il messaggio biblico, che vogliono approfondire e conoscere maggiormente la parola di Dio. Pensate solamente alle 8 beatitudini, sono qualche cosa di sconvolgente, grandioso. Luca, troviamo Gesù per la strada, circondato da una marea di gente che esprime dei pensieri. E lì abbiamo quattro beatitudini e quattro minacce: guai a voi, cosa che non c'è in Matteo, perché in Matteo parla a persone che vogliono conoscere, mentre in Luca è un discorso diverso, è un discorso a persone che si trovano lì, forse per curiosità, forse perché vogliono vedere Gesù, forse perché vogliono essere guariti. E allora lì Gesù è più incisivo, è più forte, poi dice più o meno le stesse cose, ma i due ambienti sono totalmente diversi. Perché? Perché in Matteo c'è la dimostrazione, o ci vuole essere la dimostrazione, che Gesù è il Messia. In Luca c'è la dimostrazione che Gesù è il Salvatore del mondo e che ha un messaggio per tutti, per tutti. Ed è un messaggio evangelistico più incisivo di quello di Matteo. Lo Spirito Santo ha ispirato Matteo a confrontare le tentazioni di Gesù, e qui arriviamo perché due sono invertite, con quelle del popolo di Israele nel deserto. Le tre tentazioni fatte dal diavolo a Gesù corrispondono e sono nell'ordine delle tentazioni che, secondo il libro dell'Esodo, noi troviamo per il popolo di Israele nel deserto. Ma se volete, le troviamo in una successione contraria in Deuteronomio 8, versetto 3, 6, versetto 16 e capitolo 6, versetto 13. Nel racconto di Mosè, perché il Deuteronomio sono alcune predicazioni di Mosè alle nuove generazioni perché sapessero cos'era avvenuto, tutti gli altri erano già morti nel deserto, ecco, Mosè le cita invertite, le tentazioni, però nel Vangelo di Matteo sono citate secondo l'ordine cronologico di come sono avvenute secondo il libro dell'Esodo. E cosa vuol dimostrare Matteo, o lo Spirito Santo attraverso Matteo? Vuole dimostrare che dove Israele ha fallito, è stato tentato ed ha peccato, Gesù ha vinto. Le stesse tentazioni, le stesse parole, Gesù ha vinto, ha superato la prova e ha sconfitto il nemico. Ecco la perfezione del Cristo. E riguardo a chi? Al popolo di Israele. Perché questo corrisponde al desiderio, alla volontà dello Spirito Santo attraverso Matteo di dimostrare che Gesù è il Messia, è il re dei giudei. È colui che non fallisce laddove il suo popolo ha fallito. Per questo le tentazioni sono diverse, per adesso vedremo Luca. E la conclusione della narrazione è logico che è definitiva, perché il Signore viene consolato e servito dagli angeli. Ha vinto laddove il popolo ha peccato. Non c'è nulla da aggiungere. Secondo Matteo, il Signore è consolato e confortato dagli angeli perché la sua battaglia è finita. Come re di Israele, non come salvatore del mondo. La redazione di Luca, invece, si riferisce al peccato antico, al peccato di Adamo ed Eva, quello dei nostri progenitori in Eden, e segue l'ordine di Genesi 3, versetti da 1 a 6, che vengono poi anche ripresi in Prima Giovanni 2, 16. Lì le tentazioni sono diverse, le tentazioni del diavolo a Eva, poi anche ad Adamo. E Luca segue l'ordine delle tentazioni del paese di Eden. E cosa vuole dimostrare Luca? Vuole dimostrare che dove l'uomo è caduto alle insidie del maligno, le stesse insidie, il maligno le ha presentate a Gesù e Gesù ha trionfato. Qui non si tratta più del popolo di Israele, si tratta dell'umanità. Si tratta di tutti gli uomini che hanno ereditato una natura peccatrice da Adamo ed Eva che hanno mancato. Ebrei e non ebrei. La conclusione del racconto però è diversa per questo motivo. Perché annuncia che la guerra non è finita. Diciamo, con un termine pugilistico, che Gesù ha vinto il primo round, ma il diavolo non lo lascia. E lì dice che il diavolo tenterà ancora, e questa tentazione sarà la croce. Ma pensate per un attimo le tentazioni della croce. Se sei il figlio di Dio, scendi giù di croce. Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. E Gesù aveva pregato, sapeva questo. Padre, se tu vuoi che passi questo calice da me, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. Gesù si era rimesso totalmente nelle mani del Padre. E pensate che nel deserto aveva fame, 40 giorni di digiuno, non so se li avete mai provati. Non sono una sciocchezza, Dia a queste pietre che diventino pani. Anche lì c'è un'altra piccola differenza, pietra e pietre. Sì, ma sono piccole cose queste. Gesù alla croce, altro che fame. La croce era qualche cosa di estremamente doloroso, perché il crocefisso moriva per asfissia. Oltretutto, se non era legato ma era inchiodato, perdeva le forze perché il sangue colava. Difatti al colpo di lancia è uscito sangue ed acqua, non c'era più sangue. Va bene? Però voi vedete che ai due ladroni vengono rotte le gambe, no? A lui no, perché era già morto, allora c'è solo il colpo di lancia. Ma perché venivano rotte le gambe? Perché il crocefisso pendeva in avanti. Quando vediamo delle immagini dei crocifissi con la testa da un lato, eccetera, non sono reali. Il crocifisso pendeva in avanti in questo modo. Però le braccia, le spalle, gli comprimevano i polmoni al punto che non poteva respirare. Allora si faceva forza sulle gambe per ergersi nella persona. Capite? Ma questo potete pensare, immaginare che cosa costava alle ferite. Perché si respirava, ma il sangue colava più velocemente e le carni si strappavano, va bene? Perché c'è un peso d'un corpo, pertanto è abbastanza corpulento, sì, pesante la cosa. Pertanto noi comprendiamo bene la lotta, la difficoltà, la sofferenza del Cristo, e in più ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Scendi ora giù di croce, noi crederemo in te, e questo è anche uno dei due ladroni. Va bene? Pertanto voi capite la tentazione e possiamo immaginare la gioia del diavolo quando ha pensato di avere vinto. Di avere vinto. Non perché è caduto nella tentazione, ma perché è morto. E poi c'è la risurrezione. È una cosa stupenda questa, che vediamo che il diavolo è sconfitto totalmente, totalmente. Bene, Luca presenta anche una conclusione del racconto diversa, perché la storia non è finita. va bene? Le perfezioni di Gesù debbono manifestarsi in una seconda volta. Bene, in breve, questa è l'interpretazione corretta di questi due brani, di questi due testi. La verità voluta dall'autore è emersa. Il significato è messo in luce. E sulla base di questa esegesi possiamo trarre diversi sensi. Se noi rimaniamo in superficie, diremo sì, il Signore è stato tentato nel deserto, potremmo fare qualche applicazione, qualche senso, anche noi siamo nel deserto, anche noi siamo tentati. Lutero diceva che non possiamo impedire agli uccelli di volare sul nostro capo, ma possiamo impedire che ci facciano il nido, va bene? È il cadere in tentazione. Allora, qual è il senso che maggiormente noi traiamo da una lettura superficiale di questi testi? Lasciamo stare tutte le differenze, eccetera. Ma da una lettura superficiale, Gesù è stato tentato e ha vinto con la parola di Dio. Allora anche noi versetti, facciamo della versettologia, spariamo versetti a proposito o a sproposito, come ci capita, perché così siamo simili a Gesù. Io credo che il significato sia un altro. Certo che possiamo trarre anche questi sensi, certo. Ma se noi comprendiamo a fondo il significato dei due brani, ciò che viene messo in luce è la grandezza morale e spirituale del Signore Gesù. E non la possiamo dimenticare. Non la possiamo dimenticare, né possiamo paragonarci a Lui. E questo è il punto. Non basta conoscere la Bibbia per vincere la tentazione. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto dello Spirito di Dio per vincere la tentazione, per impedire che gli uccelli ci facciano il nido sulla testa. Abbiamo bisogno di questo. E questo è il senso vero, sulla base del significato che noi possiamo trarre da questi due testi. Le varie applicazioni alla nostra vita, alle nostre circostanze, di carattere edificante, incoraggiante, consolante, stimolante, debbono essere sulla base dell'unica verità rivelata. E l'unica verità è che Cristo ha vinto là, nel deserto. E grazie a Lui noi siamo dei vincitori, anche se non vinciamo quasi mai. Ci ho messo un quasi per delicatezza. È bello, no? Guardate che ricchezze che ha la parola di Dio. Vi ho lasciato un compito, il capitolo 25 di Matteo, ma ci arriveremo, eh? Ci arriveremo, e anche lì vedremo sulla base delle corrette regole ermeneutiche il valore che può avere quel brano. Altro che. Un'ultima raccomandazione: evitiamo con cura i voli pindarici della nostra fantasia. Dobbiamo nell'esegesi biblica rimanere fermi e fondati sulla realtà, senza lasciarci distrarre da questioni marginali o infondate. La verità è realtà, e la realtà non è fantasia, non è immaginazione e non è neppure stravaganza. È la realtà. E vi voglio citare, perché questo vi farà sorridere, una frase di Dupont, è uno scrittore, è cattolico, molto fine, molto attento, ha scritto delle cose molto belline, e dice: lasciamo ai dottoroni le discussioni sull'importante problema se Gesù si sia mosso nel deserto a piedi o abbia volato in aria. Ecco le fantasie. Che ci interessa? E lui dice: lasciamo ai dottoroni queste discussioni, ma rimaniamo attaccati alla realtà che Cristo ha cominciato a vincere là nel deserto, che Satana non l'ha mollato e che Cristo non solo è il re dei giudei, ma Cristo è il salvatore del mondo, è il mio salvatore, è il vostro salvatore. È questo che ci interessa. Amen. Preghiamo un attimo. Padre, ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua parola. Insegnaci ad amarla, oh Signore. Insegnaci a leggerla, a meditarla, a farla nostra, a digerirla. Insegnaci, oh Signore, a vederla con gli occhi dello Spirito Santo e insegnaci a trarre da essa tutto ciò che necessita alla nostra vita spirituale. Signore, grazie. Grazie perché tu l'hai affidata alla Chiesa, l'hai affidata a noi. E non permettere che la disprezziamo, che la trascuriamo, non permettere che la bestemmiamo con la nostra vita, ma conducici, oh Signore, a conoscerla sempre di più, ad amarla di più e a farla nostra di più, perché non noi, ma il tuo nome, e solamente il tuo nome, possa essere onorato e glorificato. Nel nome di Gesù. Amen.